Focus Economia.
Buon pomeriggio e di nuovo con Sebastiano Barisoni per queste puntate speciali che stiamo conducendo tutta la settimana per trattare i temi più importanti di questa prima metà d'anno per come li abbiamo affrontati durante Focus Economia. Ricordo che invece la settimana prossima affronteremo sempre i temi più scottanti sul fronte economico-finanziario, ma per come sono emersi dal Festival dell'Economia di Trento, 19ª edizione, anche quest'anno realizzata assieme al Sole 24 Ore. Dicevo, abbiamo parlato del futuro dell'Europa, della mobilità e ieri anche del lavoro, demografia, lavoro, mismatching, salari e riduzione della componente giovanile. Oggi parliamo di globalizzazione o di ciò che resta della globalizzazione. C'è chi parla di slobalization come l'Economist, quindi una globalizzazione rallentata, una deglobalizzazione, quindi riduzione del raggio più che la fine della globalizzazione. E soprattutto si va a guardare quali sono le tendenze emerse in questo periodo. È innegabile che la globalizzazione che abbiamo conosciuto dal 2001 fino, diciamo, al 2019, già c'erano stati parecchi scricchioli prima, è finita per un insieme di motivi, per le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Cina e l'invasione russa dell'Ucraina. È finita perché si è capito che la Cina ha avuto solo vantaggi e molti meno vantaggi avevano avuto le economie occidentali, ed è finita anche perché quello che è successo col Covid ha mostrato la fragilità delle catene di fornitura, le supply chains. Quando la Cina con la politica zero Covid ha chiuso o ridotto l'attività dei porti, si è bloccata l'economia europea, quindi un eccesso di dipendenza da paesi ritenuti o insicuri politicamente o anche molto difficile da un punto di vista geografico. Ecco perché si parla di globalizzazione verso paesi più vicini culturalmente e politicamente o anche più vicini banalmente in maniera geografica. E ne abbiamo parlato con il professor Mario De Aglio e poi con Enrico Giovannini. Mario De Aglio è docente di economia internazionale all'Università di Torino e il rapporto Einaudi pubblicato quest'anno ha il titolo "Il mondo ha perso la bussola", ed è proprio la caratteristica di quando entri in uno scenario inatteso. E invece con il professor Giovannini abbiamo, che è direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ed ex ministro Infrastrutture del governo Draghi e al lavoro del governo Letta, nonché ex presidente dell'Istat, abbiamo ricordato i benefici che che arriveranno se verrà attuata in maniera efficace, non ideologica, la transizione energetica. E allora partiamo col professor Mario De Aglio con un mondo senza bussola alla ricerca di una antifragilità. Il rapporto, che una volta era il rapporto Einaudi sull'economia italiana, adesso è il rapporto Einaudi sulla post-globalizzazione, che è coordinato come sempre dal professor Mario De Aglio ed è uscito il 31 maggio. Il titolo mi piace molto e qui sono assolutamente autoreferenziale: "Il mondo ha perso la bussola", perché molto più modestamente scrissi un libro che si chiamava "Terra incognita", dove la copertina era proprio una bussola che ruotava, perché l'idea è proprio di un'economia che è entrata in una fase senza grandi riferimenti, dove si naviga a vista, da qui l'esempio della bussola e della navigazione, dove tendi a fare piccolo cabotaggio perché non sai cosa hai più avanti, che cosa ti riserva il mare, perché non hai mappe sostanzialmente. Da lì piani industriali che una volta venivano fatti a 5-10 anni, adesso vengono fatti a 2 anni, ma al secondo già non ci crede nessuno. Cioè, e non è che non si possa navigare col piccolo cabotaggio o navigare a vista, lo si è sempre fatto quando abbiamo esplorato mondi nuovi. Certo, è una navigazione molto difficile, è una navigazione che deve essere molto più attenta, non ti permette di avere un futuro come era il futuro di una volta. E allora, grazie al professor Mario De Aglio, che è in collegamento con noi. Buonasera professore.
Buonasera a tutti.
Grazie per aver nobilitato, lo dico in maniera non ironica, con il vostro titolo, quello che era così un esercizio di scrittura mio, e quindi sono d'accordissimo. Prima domanda però, andando, voi parlate di antifragilità, che è una caratteristica che dovremmo riscoprire a livello politico oltre che personale, e quindi la capacità di far fronte a squilibri inattesi, caotici, tipici di quando si perde la bussola, o come dico io, la bussola serve ma non hai altre mappe, diciamo. Ora, e tra l'altro lei dice attenzione, perché un sistema in questo modo riesce anche a migliorare quando è esposto a sfide. Prima domanda, che non è nominalistica, ma qui lei sta parlando di crisi che si susseguono, quello che gli inglesi chiamano la permacrisi, la crisi permanente, una crisi ne succede un'altra, Covid, inflazione, invasione russa dell'Ucraina, di nuovo aumento dei tassi e poi crisi mediorientale, oppure oltre a tutto questo susseguirsi di crisi è in atto una rivoluzione più profonda, e da lì mi dovrebbe da dire il termine post-globalizzazione?
Io sono per la seconda ipotesi, perché in realtà, a differenza delle crisi permanenti anglosassoni, che sono fisiologiche, insomma, normali, come si dorme la notte, poi ci si alza, poi si è stanchi, eccetera, in questo caso noi abbiamo quattro elementi che interagiscono l'uno con l'altro. Uno è la crisi climatica, un altro è la crisi economico-sociale, cioè le spaccature sociali che si fanno sempre più gravi, comprese poi le malattie influenzate da tutto questo. Poi c'è la crisi geopolitica, che è anche molto importante, e poi abbiamo la rivoluzione tecnologica che produce le sue crisi. Ora, tutti questi quattro non vanno separatamente, vengono tutti assieme. Nella storia qualche esempio l'abbiamo, ma sono pochi a distanza di secoli, e noi siamo capitati in mezzo a uno di questi.
Quindi, se ho ben capito, nella distinzione che anche noi abbiamo fatto delle volte tra crisi che appunto sono fisiologiche, c'è un crollo dell'attività produttiva soprattutto in alcuni settori, poi c'è un recupero abbastanza rapido dell'attività produttiva stessa e si riparte, e noi dal dopoguerra abbiamo visto parecchie crisi, ma abbiamo visto anche poi una ripartenza. Schumpeter, se non ricordo male, diceva che le crisi quasi quasi fanno bene, perché espellono i soggetti più deboli, quelli che stavano in piedi per miracolo con i margini fatturati, gli utili, che... E a quel punto il sistema riparte più forte, così come un bambino dopo una malattia, oserei dire, con degli anticorpi. Però, dicevo, un conto sono le crisi che si susseguono, le abbiamo sempre avute. Altra cosa è un elemento di rivoluzione. Lei dice, qui stiamo affrontando sia delle crisi vere e proprie, ma in cui si innesta anche una rivoluzione tecnologica. Perché un conto
Assolutamente sì. Basta pensare a come si lavora oggi rispetto a come si lavorava anche solo 10 anni fa. E cioè, oggi io posso lavorare in qualunque posizione, vestito in qualunque modo, in qualunque parte del mondo, perché il lavoro di oggi è sostanzialmente un lavoro terziario, escludiamo quindi una fascia pure importante di lavori manuali, eccetera, ma l'ufficio è dove lo voglio io, al limite anche la panchina in mezzo al parco.
Sì, e questo pone delle sfide di rivoluzione, quindi di struttura. Le crisi si superano e si riparte, vedi anche la crisi pandemica, cioè siamo ripartiti, abbiamo superato dopo nemmeno un anno e mezzo i livelli pre-Covid, e altra cosa sono le rivoluzioni, non torni più indietro sulla richiesta di lavoro agile, non torni più indietro su, almeno per un po', su questa richiesta che arriva di work and life balance, come dicono gli americani, cioè di coniugare di più le esigenze private con le esigenze lavorative, a costo anche di mettere le seconde, quelle lavorative, in secondo piano. Tutti elementi che restano nella struttura grazie alla rivoluzione tecnologica, perché anche 15 anni fa professor De Aglio avrei voluto fare magari il lavoro agile, ma non c'avevo gli strumenti, cioè senza la tecnologia poi non riesce a farlo. Secondo lei, di queste, diciamo, tre crisi e una rivoluzione, quindi climatica, economico-sociale e politica come crisi, e quella più difficilmente risolvibile è quella invece che con uno sforzo collettivo anche potrebbe essere risolta, e quali sono?
Ma secondo me sono due. Una è quella climatica, perché in realtà ne sappiamo ancora anche abbastanza poco, cioè molti dei nostri dati sono basati su rilevazioni, faccio solo un esempio, tutti stiamo meglio, quindi le città sono più calde d'inverno perché ci scaldiamo e sono più calde soprattutto in America d'estate perché espelliamo l'aria calda e ci teniamo l'aria condizionata in casa. Ecco, questo è un esempio di cosa strutturale da cui poi è difficile tornare indietro. Qui possiamo farlo, chissà quanto tempo ci mettiamo, ma possiamo farlo. E un'altra è la crisi dei giovani. In questo rapporto noi mettiamo in evidenza come in tutto il mondo, ma sono soprattutto i paesi più ricchi, l'indagine PISA, che misura quello che gli studenti sanno nelle scuole secondarie, dal 2010 subisce una forte caduta. Noi siamo in mezzo a questa caduta e noi ci chiediamo nel rapporto, forse in maniera provocatoria, se i figli dei nostri nipoti sapranno ancora scrivere o soltanto digitare. Lo scrivere è qualcosa che io trasmetto quando metto insieme un pensiero, il digitale, clicca qui e vedrai comparire quest'altro. E temo che alcuni segni ci dicano che in questo momento stiamo andando verso queste cose. Allora, molto di più della crisi schumpeteriana, che presenta elementi positivi, è qualcosa che può minare il modo di essere delle società.
Senta, l'antifragilità come elemento che dovremmo riscoprire, che cos'è esattamente?
La antifragilità e avere dei punti fermi, precisamente una bussola. Noi dobbiamo sapere dov'è il nord. Il nord per noi era tutta una serie di cose, la famiglia, le convinzioni religiose. O
anche la carriera, l'avanzamento professionale.
La carriera che va avanti, naturalmente si va. Invece qui i lavori sono quello che passa per strada che io acciuffo al volo. E poi però finisce altrettanto al volo. E su questo non si costruisce una vita. Ecco, tutte queste cose messe assieme danno la sensazione che non sappiamo più dov'è il nord. Posso anche dire, non l'ho messo nel libro, ma che il nord magnetico sta cambiando, anche quello. Sì, e anche molto rapidamente.
È molto difficile capire dov'è il nord adesso, perché se per nord la intende il modello, diciamo, occidentale, che poi era molto diverso tra capitalismo renano, capitalismo americano, capitalismo italiano, però diciamo aveva alcuni punti fermi di riferimento. Adesso io non è che possa chiamare capitalismo quello cinese, è un'economia di un altro tipo, cioè non è che posso allungare il concetto, come dicono gli inglesi, a tal punto che ci butto dentro tutto.
Non si può
chiamare capitalismo tanto quello russo? Mica tanto. Quindi è anche un po' difficile capire dov'è adesso il modello, il nord, a cui facciamo riferimento.
È difficilissimo, infatti noi tutti stiamo navigando a vista, come dicevi tu prima.
Ripeto, vedo molti messaggi. Guarda, non è che navigare a vista è impossibile, si fa, è più difficile. Cioè, capisco anch'io, sono d'accordo con molti ascoltatori, che il mondo di prima, in cui tu avevi delle mappe, non dico che potessi mettere il pilota automatico, ma quasi, e potevi anche permetterti delle inefficienze in quella nave, perché tanto se la mappa ce l'hai, se i fondali li hai, se sai già tutto, anche se non hai selezionato il migliore dei nostromi o il capitano più meritocratico, comunque in porto ci arrivi. Qua senza mappe è più difficile. Occorre aggiornarsi in continuazione, rivedere i piani, rivedere la rotta di navigazione in continuazione, e non ti puoi permettere tante inefficienze, perché l'errore di un marinaio, di un nostromo, manda a repentaglio l'intera nave, non avendo tu, diciamo, altre bussole, appunto, altri riferimenti. E quindi un mondo alla ricerca di nuove rotte, una direzione possibile è quella tracciata dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con 17 obiettivi, un grande programma per 170 obiettivi o traguardi. In realtà con Enrico Giovannini, come avevo anticipato, direttore scientifico dell'Alleanza per lo Sviluppo Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, abbiamo ragionato dei vantaggi che porterebbe una transizione energetica fatta bene, non fatta in maniera ideologica, non mettendo le date così a caso, e l'occupazione del PIL potrebbe aumentare fino al più 2% nel 2050, riducendo anche il debito pubblico. Sentiamo Giovannini.
Cominciamo col dire che lo scenario più catastrofico vedrebbe veramente un disastro, ma preferiamo non pensarci, di un taglio del PIL del 30% a causa della crisi climatica al 2050, e parliamo dell'Italia. Ma il punto cruciale è che se noi attendiamo il 2030 per fare la transizione verso la decarbonizzazione, tutti, anche i partiti che invitano a rallentare, sono d'accordo su questo obiettivo, beh, costa di più, perché bisogna poi correre successivamente molto più rapidamente, e soprattutto molti degli investimenti che si faranno nei prossimi 5 anni probabilmente dovranno essere smantellati, e quindi questo riduce il capitale, dunque la crescita. Se invece andiamo verso una transizione energetica così al valore facciale, il risultato sul PIL può anche essere leggermente negativo, perché potremmo avere più inflazione nei prossimi anni e quindi un po' meno crescita. Se invece, ultimo obiettivo, ultimo scenario, facciamo una innovazione a tutto campo, che vuol dire investimenti pubblici e privati, non solo nella transizione energetica, ma nella trasformazione del nostro sistema, beh, allora il risultato è positivo in termini di PIL, in termini di occupazione, riduzione del debito pubblico, esattamente quello che ci chiedono i nuovi parametri europei, e questi risultati sono abbastanza coerenti con quelli che l'OCSE ha presentato recentemente, e qui parliamo solo di costi economici, non di quelli ambientali.
Allora, lei ha detto la situazione peggiore danno fino al 30% del PIL nel 2050. Attenzione a non arrivare al 2030 ancora frenando, perché poi ci tocca correre dopo. Anche, se ho ben capito il suo ragionamento, ammesso che le transizioni, come sempre, rappresentano anche un costo, cioè modificare un modello produttivo lì per lì, mentre lo stai modificando, può rallentare la produzione stessa, può avere costi più alti, quindi avere anche un'inflazione più alta. E se ho ben capito, questo è il motivo per cui lei dice occorre un intervento sì del privato ma anche del pubblico. E mi leggo a questo, perché a me sembra, per quel poco che capisco, che il tema della trasformazione energetica, della transizione energetica, sia talmente alto da non poter, è talmente impegnativo da non poter essere lasciato ai privati, che è il motivo per cui non mi ha mai convinto l'approccio di Timmermans sull'auto elettrica, perché lui ha detto 2035 solo motore elettrico, arrangiatevi, lo ha detto alle industrie europee dell'auto, probabilmente quella tedesca era più favorevole, arrangiatevi, l'ha detto ai consumatori, perché mi deve spiegare Timmermans come faccio a comprarmi un'auto che costa mediamente il 30% in più. L'ha detto anche sostanzialmente alle comunità, perché non ci ha spiegato come avremo le colonnine di ricarica, come faremo a garantire un prezzo dell'elettricità. È semplicemente un arrangiatevi. Se ho ben capito, invece, il suo approccio dice: attenzione, gli stati, o stati o unioni, l'Unione Europea, devono contribuire con soldi anche pubblici, se no il costo che c'è ricade solo sul privato. Faccio due e quindi la seconda domanda è: questo vuol dire che dobbiamo abituarci, proprio per la mole degli investimenti e degli interventi, a un maggior ruolo del pubblico e quindi anche a finanziamenti di carattere europeo?
La risposta alla seconda domanda è, secondo me, sì, e Draghi l'ha detto recentemente anche in vista della preparazione del suo rapporto sulla competitività. Perché? Perché il resto del mondo sta correndo, e quindi rallentare vuol dire di fatto rinunciare anche a quella competitività possibile che molte imprese italiane, che nonostante le difficoltà stanno investendo in questa direzione, guadagnano. Perché vede, Barisoni, se uno legge i dati Istat, i dati di Unicamere, i dati della SACE, si vede chiaramente che le imprese italiane che hanno deciso di investire simultaneamente, questo va nella direzione che dicevo prima, in transizione ecologica, energetica e digitale, guadagnano competitività, fanno crescere l'occupazione, fanno crescere anche i profitti. Questi sono i dati che si riferiscono all'Italia. Dunque, il settore pubblico deve accompagnare questa trasformazione? Ovviamente sì. Le nuove regole di bilancio danno un'apertura in questa direzione, anche per un paese molto indebitato come l'Italia. Certo, se poi continuiamo a rinviare, questo è il senso di queste simulazioni economiche, perdiamo competitività. Le faccio un esempio, le ricorderà, durante il Covid, quando i governi, anche francese e italiano, sono entrati a salvare o aiutare il settore delle auto. Più o meno 6 miliardi, se ricordo bene la cifra, ognuno. I francesi hanno detto: vi diamo questi 6 miliardi purché investiate sull'elettrico. E quindi Renault, Peugeot sono andati in quella direzione. Il governo italiano dell'epoca ha dato 6 miliardi a Stellantis e non solo, senza nessuna indicazione di futuro. Allora, questo è un esempio per dire che il resto del mondo sta correndo e se noi continuiamo a rinviare perdiamo competitività, mentre sì, non è detto che la perdiamo.
No, certo. E questo è il tema anche di politica industriale, no, lo dico a chi mi sta scrivendo, certo. Non solo di fare la nuova IRI, nessuno vuole la nuova IRI, però ci sono due fronti. Uno è economico, cioè devi mettere anche tu dei soldi, perché sennò tutti i costi, perché i costi ci saranno in questa transizione energetica e anche digitale, sono a carico delle imprese. Faccio un esempio virtuoso: le agevolazioni che sono state rifinanziate col PNRR, se ho ben visto, 4.0, certo, da un lato, e 5.0, quindi innovazioni in beni strumentali, soprattutto per quello che riguarda le imprese, poi in digitalizzazione, sono un aiuto di Stato, tra virgolette, perché va in credito di imposta, e che però tu speri possa portare a un maggior aumento della produttività e della competitività, quindi poi ti ritornano sotto forma di occupazione e anche di utili dell'azienda. Poi ci vuole invece anche la politica industriale, cioè non solo i soldi, ma come lei citava nel caso della Fiat, anche che un governo dia i soldi dicendo: ok, però tu produci in questo modo. Vengo al tema più spinoso. Non è che però in tutto questo ormai la perdita di competitività, insomma il ritardo accumulato dall'Europa, ci porti direttamente in braccio alla Cina? Faccio due esempi. Dal 2007 al 2020, secondo alcuni studiosi indipendenti, lo Stato cinese ha sovvenzionato le aziende per produrre pannelli fotovoltaici mettendogli dentro 170 miliardi di euro. E poi hai creato i giganti, no? Che pesano ognuno 100 gigawatt l'anno, che sono giganti di mercato, LONGi, Jinko, JA Solar. E questo è un fronte. Noi siamo dipendenti in Europa da tutti completamente, riusciamo a assemblare 8 gigawatt di assemblatori, meno di un gigawatt nei wafer, circa 20 gigawatt nel polisilicio. Vabbè, siamo completamente dipendenti. Altro esempio, l'auto elettrica. L'auto elettrica cinese, grazie anche a forti sovvenzionamenti pubblici, è passata come produzione e verso l'Europa, è aumentata di 7 volte dal 2019 ad adesso. Non a caso l'anno scorso hanno prodotto 30 milioni di veicoli contro i 27 del 2022 le case automobilistiche cinesi, aumentando le esportazioni solo l'anno scorso del 58% a 5 milioni di unità. Allora, è già troppo tardi e non rischiamo di consegnarci completamente in mano alla dipendenza cinese?
Allora, intanto è tardi. Troppo non glielo so dire, perché finché non reagiamo a questa potenza di investimenti proprio sull'innovazione, non sappiamo se possiamo recuperare. E da questo punto di vista abbiamo però anche delle eccellenze in Italia e in Europa, ma di nuovo, per citare Draghi, abbiamo troppo concentrato la nostra attenzione nella concorrenza sul mercato interno, mentre il resto del mondo costruiva quei giganti di cui parlava. Il secondo elemento è che non è solo un problema di emissioni, ma in Europa abbiamo 300.000 morti all'anno per malattie legate all'inquinamento. E questa non è colpa della Cina, non è colpa dell'India.
No,
allora, 300.000 morti all'anno per inquinamento, che verrebbero solo in parte, diciamocelo, abbattuti dalla riduzione di inquinanti delle auto, e poi bisogna fare le caldaie delle case, eccetera, sono un costo mostruoso per un continente che ha una dinamica demografica negativa, come già sappiamo, che non entra in nessun costo, ma che in realtà per la società è un disastro. Allora dobbiamo avere questa visione integrata, perché questi sono costi sociali che non contabilizziamo.
Sì, però Gioni, sa qual è...
faccia finire la frase. E che quindi le politiche pubbliche devono in qualche modo aiutare a contrastare, perché altrimenti si scarica tutto sui conti delle singole imprese. Ed è chiaro che questo non è sostenibile.
O delle singole famiglie.
Delle singole famiglie. Noi abbiamo 1,4 miliardi ricevuti dall'Europa per la cosiddetta giusta transizione, che potrebbero andare agli agricoltori piuttosto che alle famiglie, scelga lei. Stanno ancora lì quei soldi, perché non abbiamo deciso come usarli.
Così appunto Enrico Giovannini, adesso andiamo su Meteo e poi un altro aspetto dell'agenda 2030 dello sviluppo sostenibile.
Focus Economia.
Di nuovo con questa puntata speciale di Focus Economia, che oggi si occupa di ciò che resta della deglobalizzazione o della globalizzazione, e anche di come si può creare uno sviluppo sostenibile, e quindi sostenibile da un punto di vista ambientale, ma sostenibile anche da un punto di vista sociale. Allora, su questo, sempre in ambito di Agenda 2030, il terzo obiettivo punta ad assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. Ora, però, secondo il monitoraggio del Sole 24 Ore, noi sappiamo che le liste d'attesa in Italia sono un problema, nonostante la riforma del governo. Ci vuole quasi un anno e mezzo per un'ecografia dell'addome e 427 giorni per una visita cardiologica. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ci ha ricordato come la spesa sanitaria nel 2022 è sostenuta direttamente dalle famiglie italiane, quella out of pocket, e ha toccato quasi 37 miliardi di euro, e oltre 25 milioni di famiglie hanno tirato fuori in media 1.300 euro per finanziare le spese sanitarie. Sentiamo questo passaggio di Cartabellotta. Allora, senta, noi veniamo da una polemica che è durata giorni interi, ma in realtà il Sole 24 Ore, a mio avviso, non perché sia il giornale di casa, ma ha mantenuto la linea più corretta. Se tu vai a vedere i soldi spesi, Giorgio Meloni, la Presidente del Consiglio, dice la cifra è record a 134 miliardi, ok? Se vai a vedere la cifra in proporzione al PIL, invece la fotografia è diversa, perché siamo sotto al 6,3%, ai minimi dal 2007, e servirebbero altri 9 miliardi, come bene ha scritto Gianni Trovati, per tornare al 6,7%. E il tema è di dotazione della spesa sanitaria, o diciamo da questo punto di vista, da quello che voi avete visto con i dati Istat, o di dove vanno i soldi di questa dotazione? Perché c'è molta polemica, parte vanno per i gettonisti, non si sta pensando ai nuovi ingressi. Prego, Cartabellotta.
Ma guardi, ci sono due aspetti da considerare. Il primo è che il finanziamento pubblico in Italia è troppo basso in termini sia di percentuale del PIL nel confronto con gli altri paesi, sia in termini di spesa sanitaria pro capite, perché noi abbiamo identificato il 2010 come l'anno in cui la spesa sanitaria pubblica pro capite comincia a ridursi rispetto a quella della media dei paesi europei, cioè nel 2010 sostanzialmente eravamo alla pari. Anno dopo anno siamo arrivati al 2022, che è l'ultimo anno disponibile, abbiamo accumulato un gap di circa 830 euro pro capite, che sono quasi 48 miliardi. Ma se noi sommiamo i gap di tutti gli anni dal 2010 al 2022, raggiungiamo una cifra che io ho definito mostro di circa 334 miliardi. Allora, siccome in questi 15 anni si sono praticamente succeduti governi di tutti i colori, la prima considerazione è la sanità, la spesa sanitaria è stata utilizzata da tutti i governi come un bancomat, sia per esigenza di finanza pubblica del paese, sia per investire in quelle che sono diciamo priorità.
Stavamo ragionando con il presidente del Gimbe, della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, dell'analisi che loro hanno effettuato sui dati Istat. E quindi, Cartabellotta, lei ci stava dicendo, innanzitutto dal 2010 in poi, noi che avevamo una spesa pro capite e anche una spesa sanitaria in percentuale al PIL in linea con il resto d'Europa, iniziamo a tagliare sempre lì. Un po' l'austerity imposta dall'Europa e dalla Germania, ma la sanità è diventato il bancomat. in questo senso, quindi ha ragione il governo nel dire ma guardate che non è che si può incolpare noi. Il punto che anche questo governo, se ho ben capito Cartabellotta, continua ad avere una percentuale di spesa sanitaria pro capite e percentuale al PIL del tutto distante dal resto d'Europa.
Assolutamente sì, perché di fatto noi ci riferiamo alla nota di aggiornamento del DEF del 2023, dove il rapporto spesa sanitaria PIL scende dal 6,6% del 2023 al 6,1% del 2026. E stando alle ultime notizie, dove pare che nel DEF 2024 vengano pubblicate soltanto i tendenziali senza entrare nel merito delle misure e verosimilmente sì, anche delle variazioni, è evidente che fa fede questo tipo di questo tipo di dato, quindi fino a settembre sicuramente non sapremo se questo 6,1% che ovviamente fa precipitare il rapporto spesa sanitaria PIL a livello diciamo di paesi che stanno molto lontano da quello, dallo status italiano, o sarà in questa maniera. In questo contesto si inserisce la necessità degli italiani di mettere mano al portafogli, e nel 2022 stamattina abbiamo documentato che a fronte di circa 130 miliardi di spesa pubblica i cittadini ne hanno spesi circa 37, ma questi 37 miliardi di fatto sono sottostimati perché ci sono altri fenomeni meno noti. Il primo è quello che ci sono italiani che limitano le spese per la salute, il secondo è l'indisponibilità economica temporanea e il terzo è la rinuncia alle cure per ragioni di tipo economico. Quindi è vero che i cittadini escono di tasca propria 37 miliardi, ma questi soldi non sono sufficienti a soddisfare quelle che sono le necessità di salute, perché di fatto per ragioni economiche legate anche all'impoverimento delle famiglie non riescono sostanzialmente a far fronte a tutto questo.
Quindi non ci sono solo i 36 miliardi in più, ma ci sono anche i miliardi diciamo non spesi, nel senso che se io poi rinuncio a curarmi o posticipo la cura per motivi economici, certo.
Circa 4 milioni e 2 di famiglie limitano le spese per la salute, 1 milione di famiglie hanno indisponibilità economiche temporanee, quindi durante alcuni periodi dell'anno non possono mettere mano al portafoglio, e soprattutto quasi 2 milioni di persone nel 22 ha rinunciato alle cure solo per motivi economici, quindi non per ragioni legate a liste d'attesa o altro. È chiaro che c'è diciamo una parte sommersa dell'iceberg di bisogni sanitari inespressi e che ovviamente arginano quella che è la spesa delle famiglie, che ovviamente non aumenta più di tanto.
E quindi se la sanità racconta di un paese sempre più spaccato in due, ma devo dire con problemi anche nella sanità del centro-nord, quindi la differenza ormai non è più solo nord-sud ma è anche all'interno diciamo delle stesse regioni, c'è una buona notizia che arriva dal nostro mezzogiorno, perché il PIL del mezzogiorno nel 2023 è aumentato dell'1,3% contro la media nazionale dello 0,9%, così come l'export è cresciuto più della media nazionale. È ovvio che si parte da dati più bassi, però diciamo c'è stato un recupero più forte del sud, sia sul PIL che sull'andamento dell'export che sulla dinamica occupazionale. Gli occupati sono aumentati del 2,6% contro una media nazionale dell'1,8%. Quindi, ripeto, è vero che parti da un livello di PIL più basso, è vero che parti da un livello di occupazione più basso e di un livello di export più basso, ma la crescita è stata più alta della media nazionale, quindi vuol dire che leggermente ha ridotto la forchetta complessiva, come ha ricordato Luca Bianchi, direttore dello Svimez, ricordando che non è un caso isolato, ma grazie alle politiche del PNRR, quindi espansive non di austerità, il Sud è riuscito a crescere di più. E andiamo su una buona notizia, anche se riguarda il 2023, devo dire anche i dati che abbiamo commentato sul record di nuovi occupati, del saldo tra dimissioni e nuovi contratti, più di 800.000, il doppio del 2022, riguardava il 2023. Però, siccome oggi c'è stato il rapporto Svimez sul mezzogiorno, sull'andamento del nostro mezzogiorno, le stime della Svimez, che è l'associazione che studia l'industria del mezzogiorno, sono le seguenti. L'anno scorso il PIL del Sud è cresciuto più della media nazionale, più 1,3% il PIL del nostro mezzogiorno contro una media nazionale dello 0,9%. E tra l'altro segnalo che la Lombardia ha fatto più 1 e 2, quindi la media delle regioni del sud è stata anche più alta della Lombardia, con la Sicilia a guidare questa crescita. È chiaro che si parte da una base 100 più bassa, perché il più 1 e 3 è riferito a una base di PIL più basso del centro e del nord soprattutto, però è interessante anche la tendenza. Tra l'altro non capitava dal 2015. A confermare una tendenza buona di ripartenza dopo il Covid è anche il dato sugli occupati, che sono aumentati del 2,6% contro una media dell'1,8%. Siamo in collegamento con il direttore dello Svimez, Luca Bianchi. Buonasera, direttore.
Buonasera.
Allora, lei dice non è un fuoco di paglia, perché uno potrebbe dire vabbè, c'è stato un rimbalzo nel 2023, il sud ha anche una parte importante di economia legata al turismo, sappiamo che l'anno scorso il turismo soprattutto sugli stranieri ha fatto record, è andato sui livelli pre-2019, però lei dice no, attenzione, non è un anno isolato. Perché?
Perché è una tendenza ormai dal post-Covid, cioè dal 2021 il sud è cresciuto più o meno uguale al centro-nord nella fase di ripartenza, e addirittura nel 2023 è leggermente sopra, quindi evidentemente è una tendenza, comincia a essere una fase di un triennio che non accadeva da tantissimi anni, quindi ci sono dei fattori che vanno al di là della pura congiuntura, anche se facciamo vedere c'è un grosso, diciamo, input di spesa pubblica, in particolare di investimenti in opere pubbliche che danno un po' il booster, diciamo, alla crescita del Mezzogiorno.
Se, quindi lei sta dicendo che sostanzialmente, se ho ben capito, il fatto che si sia, perché noi abbiamo parlato anche di debito, di deficit, della necessità di ricondurre debito e deficit in un percorso che poi che chiede l'Europa, però diciamo le politiche espansive e non l'austerità hanno creato la differenza?
Assolutamente, rispetto alle precedenti crisi queste hanno fatto la differenza. Il fatto, diciamo, tendenzialmente positivo potrebbe essere che parliamo prevalentemente di investimenti che al sud traino, e quindi non, diciamo, di spesa corrente. Questo vuol dire nel 23 cominciamo a vedere i primi segnali di PNRR.
Stavo per dirglielo.
Sì. Esattamente, l'avevamo detto già nel rapporto che la crescita del sud era legata alla capacità di attuazione del PNRR, quindi qualche segnale positivo che di impatto. Poi calcoliamo il 2023, l'anno di chiusura del ciclo di programmazione 17-20, 14-20, e quindi c'è stato anche un input, diciamo, di spesa dei fondi di coesione. Però si tratta di investimenti, e questo hanno un effetto, diciamo, non solo di crescita nel breve periodo, ma potrebbero aumentare un po' il potenziale di crescita anche nei prossimi anni.
Ma noi speriamo, anche perché i dati che voi avete diffuso sull'avanzamento degli investimenti pubblici al sud, più 17% quasi contro il 7,2% del centro-nord, e gli investimenti poi nel numero nelle regioni meridionali in opere pubbliche sono cresciute da 8,7 miliardi tra il 20 a 13 miliardi tra il 22 e il 23, e sono 5 miliardi in più, un 50% in più contro il più 40%, 38% del centro-nord. E queste sono tutte cifre che ti dicono che sta iniziando ad avere un impatto il PNRR, perché poi e i fondi di coesione delle volte collegati. Così Luca Bianchi, adesso c'è il traffico, poi torniamo con l'ultima parte dell'analisi del direttore dello Svimez.
Ma quanto sei bello, serpente colato.
Scusa Alexo, assistente sempre connesso.
Sono qui per questo.
Di solito Squadra Antitruffa Serpente Corallo va in onda di domenica, ma d'estate invece da lunedì a venerdì.
Ricalcolo.
Vabbè, comunque ci sono sempre notizie, consigli per evitare truffe e truffatori, giusto?
Ecco cosa ho trovato. Se 100 anni vuoi campare, gli affari tuoi ti devi fare.
Oh Alex, ma sei impertinente, io ti caccio dal programma, guarda, ci metto Coatta GPT.
Oh, ma dammi tregua, ma che vuoi sapere? Ma studia, no? Come si scrive? Chapter 11.
Ma quando sei bello, Serpente Corallo.
Squadra Antitruffa Serpente Corallo. Ascoltate, vi farà bene. Da lunedì a venerdì alle 11.30 su Radio 24. Ma come si scrive Chapter 11?
Focus Economia.
My mind, I guess it goes like na 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 na. nell'ultima parte di questa puntata speciale di Focus Economia, il direttore dello Svimez ricordava il motivo per cui dopo il Covid il Sud è cresciuto più del resto del paese, sia come occupazione che come export che come PIL complessivo, e legando al fatto che per la prima volta da decenni, invece che avere politiche di austerità, abbiamo avuto politiche espansive grazie al PNRR. Sentiamo questo secondo passaggio.
Considerando che il 24-25 poi saranno anni in cui abbiamo ancora più risorse del PNRR, quindi potrebbe esserci.
Sì, come spiegavamo ieri, sono gli anni in cui, e già c'è il rapporto anche del Sole 24 Ore, in cui i comuni stanno facendo le gare, stanno. E le aggiudicazioni, e c'è stata un'accelerazione, come era anche prevedibile, e dovrebbe essere stata anche più forte, perché i primi anni del PNRR dovevi fare le riforme e creare le condizioni di contesto, vedere quali gare, quali progetti potevano passare, poi alcuni sono stati o stralciati o eliminati o rimodulati. Adesso è proprio il momento delle gare, aggiudicare le gare e finire i lavori entro il 30 giugno del 2026. Non stiamo parlando di solo di grandi opere, perché quello è un altro capitolo, l'ho già detto ieri, qui sono proprio i comuni interessati, più della metà di tutte le gare fatte sono state fatte e aggiudicate sono arrivate dai comuni, quindi poi si parla anche di spese magari non enorme come ammontare, ma fondamentale quando la vai a distribuire. Anche il terziario ha contribuito comunque, Bianchi, all'incremento del PIL del Sud, più 1,8% sul valore aggiunto. Questo è anche un po' l'effetto turismo?
Sì, direi di sì, c'è stata una buona stagione di turismo, c'è anche un po' di servizi, diciamo, alle imprese che stanno crescendo, che potrebbe anche essere questo un effetto secondario degli investimenti pubblici. Sì. E poi c'è il dato dell'export, che al Sud è cresciuto del 14% rispetto a circa una stazionarità circa nel centro-nord. Quindi vuol dire che, pur essendo molto piccolo ovviamente la quota di imprese esportatrici, però soprattutto alcuni comparti, agroalimentare e farmaceutico, mostrano una certa vitalità, e questo è un altro dato interessante, che vuol dire che il Sud non è un deserto industriale, ma c'è un po' di impresa che sta crescendo e si sta confrontando sui mercati internazionali.
Quindi, riassumendo, c'è stata una crescita più alta della media nazionale e anche più alta della Lombardia, che di solito viene usata come riferimento, grazie in primis, Bianchi, al fatto che iniziano a scaricarsi a terra gli effetti del PNRR, e lo vediamo dai dati sugli investimenti, appunto più 17% investimenti pubblici al Sud l'anno scorso contro il 7% del centro-nord, passati al Sud da 8,7 miliardi in opere pubbliche a 13 miliardi tra il 22 e il 23. E questo è il primo impatto. Poi hai un altro impatto dovuto ai servizi, che sono cresciuti bene, perché più 1,8% grazie appunto al turismo, che è andato bene, e a servizi alle imprese, anche qui forse collegati al PNRR, no? Come lei diceva, perché ci possono essere
progettazione,
consulenza e quant'altro. Il dato sull'occupazione è più alto di quello della media nazionale, anche se sappiamo che il dato sulla crescita dell'occupazione, sappiamo che la disoccupazione è molto più alta al Sud che al Nord. E lei dice ci attendiamo anche buona notizia quest'anno, perché l'effetto PNRR, e aggiungo anche forse l'effetto turismo, non dovrebbero venir meno. Perché lei dice con l'autonomia differenziata che oggi è, che è arrivata l'approvazione praticamente il 172 sì, la lunga maratona notturna alla Camera, ed è legge, è una legge che però prevede che cosa? Prevede in 11 articoli le procedure per le intese tra Stato e le regioni che decideranno di chiedere un'autonomia differenziata in 23 materie. Prima di presentare la richiesta, la regione deve acquisire i pareri di comuni, province e enti regionali del suo territorio. Le materie per cui è possibile fare questa richiesta sono salute, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio, cultura e commercio con l'estero. Per alcune poi lo Stato e le regioni richiedenti avranno 5 mesi di tempo dalla richiesta per arrivare a un accordo. Gli accordi potranno durare fino a 10 anni. Andranno poi monitorati, una cabina di regia del governo farà una periodica ricognizione. Ma cuore della riforma sono i LEP, cioè il servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Ora, i costi e i fabbisogni standard avviene in questo momento la vera pecca è che si guarda la spesa storica e non quella standard, quindi è avvantaggiata la regione che ha speso male e ha speso di più e non la regione che ha speso bene magari risparmiando. E viene, adesso avverranno i LEP sulla base anche della ricognizione della spesa storica in ogni dello Stato in ogni regione dell'ultimo triennio, ma è il governo che entro 24 mesi da oggi dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare i livelli e importi dei LEP. Ora le chiedo, ma visto che ancora, per carità, è passata la legge, ma tutto da determinarsi perché poi il diavolo si nasconde nei dettagli, perché lei dice che non si sarebbe avuto una stessa crescita con l'autonomia differenziata?
Perché il modello PNRR è l'opposto dell'autonomia differenziata, per dirla in termini semplici, cioè invece un intervento PNRR cos'è? Un intervento molto centralizzato, con identificazione delle strade degli obiettivi e si decide al centro sostanzialmente cosa fare e si ripartiscono le risorse. L'autonomia differenziata va verso una frammentazione delle politiche pubbliche che riguarda sia i LEP sia le materie non LEP, vuol dire avere diverse politiche infrastrutturali, politiche energetiche, quindi noi diciamo attenzione, quel tipo di modello di regionalismo speciale che sostanzialmente introduce è l'opposto di una strategia complessiva di cui il Sud e tutto il Paese può beneficiare. Quel tipo di frammentazione delle politiche pubbliche, di regionalismo che già il Sud conosce nella gestione spesso anche fatta male dei fondi europei, è un modello che non funziona. Noi abbiamo bisogno di strategie nazionali, se no addirittura europee. Secondo noi quel tipo di modello è un modello probabilmente antistorico, cioè un modello legato al dibattito degli anni 90. Non è quello che richiede le capacità competitive del Paese, che devono ragionare nell'ambito di filiere nazionali, di lunghe filiere lunghe che coinvolgono tutto il Paese se non l'Europa. Quel tipo di modello di intervento secondo noi non è compatibile con una politica tipo quella del PNR, che invece valorizza le potenzialità dove ci sono in un'ottica fortemente nazionale, sì, se non addirittura europea.
Ho capito. Questo che lei dice, di fronte alle sfide che abbiamo, ragionare in chiave solo regionale è limitato, e guarda un po' gli anni 90, bisogna ragionare su politiche industriali nazionali, filiere anche lunghe ed eventualmente anche europee, visto che la sfida è con Cina e Stati Uniti, aggiungo io. Però a me basterebbe, Bianchi, che almeno venisse risolto il problema della spesa storica, perché, lo ripeto, quello che noi abbiamo commentato negativamente in questi anni è il fatto che, per esempio, la spesa sanitaria, il classico esempio, tu vai a vedere la spesa storica, allora la regione che ha speso male e sprecato, per essere buoni, viene praticamente premiata rispetto alla regione che ha ridotto e efficientando la spesa, per esempio, sanitaria.
Certo, d'accordissimo, ma quello è il federalismo, non è l'autonomia differenziata. Quella che serve al Paese è il federalismo fiscale, cioè un federalismo simmetrico. Quella che noi stiamo andando verso è un'autonomia speciale, cioè il modello delle autonomie speciali applicate alle regioni del nord, che è un modello che conosciamo in Sicilia, in Trentino Alto Adige, con diversi risultati, ma che comunque comporta più spesa e meno controllo. Quindi non è un vero federalismo quello che propone l'autonomia differenziata, è l'estensione del modello di autonomie speciali. E secondo me questo appunto è un salto all'indietro, non è efficiente per il Paese del
contesto. Ma bisognerà capire i costi, perché sulle autonomie speciali, al di là del fatto che i soldi per come li spende la provincia di Trento, di Bolzano e anche il Friuli sono spesi un po' meglio rispetto alla Sicilia, lo dico col massimo rispetto, visto che abbiamo appena elogiato la crescita della Sicilia, ma è finita decine di volte in classifica. Però è anche vero che è un modello costoso, cioè io lo dico sempre, bravi i trentini, i bolzanini, attenzione che i soldi sono degli italiani, cioè non è che sia tutto autoprodotto, però anche a me, io spero, adesso vediamo come verranno definiti questi LEP, che almeno risolvono un problema della spesa storica per evitare appunto di premiare chi male spende. Questo appunto il direttore dello Svimez Luca Bianchi, per oggi è tutto, e domani invece ci occuperemo di quello che è uno scontro già in atto, uno scontro commerciale, per non dire politico, ma soprattutto commerciale, tra Cina e Europa. A domani.